Scolla a tutti i tifosi dei Vikings da Francesco Porcello. Questo è un episodio speciale di Purple Valhalla, interamente dedicato al giocatore che si appresta a comandare per il terzo anno consecutivo l'attacco dei Minnesota Vikings. Kirk Daniel Cousins, nato il 19 agosto del 1988 a Barrington, nell'Illinois, quindi 32 anni ancora da compiere. Ma prima di entrare nei dettagli di questa puntata a sorpresa, vado a salutare il mio alter ego nella conduzione di Purple Valhalla, uno Skol viola e oro ad Ale Taraschi.
Ben trovato Francesco, ben trovati a tutti i tifosi gialloviola in ascolto per questo appuntamento a sorpresa che non era preventivato, ma abbiamo deciso di inserire in calendario. Questa sera mi vesto da insider vichingo di Adol Magazine e forse sarebbe meglio dire color commentator, visto che non mi considero mai così insider, così ben inserito da poter fare l'insider. E sono qui con te per fare questa speciale puntata su Croce Delizia Kirk Cousins.
Eh sì Ale, mi hai proprio rubato le parole di bocca, un giocatore che ha sicuramente diviso la tifoseria, ci sono tifosi veramente innamorati di Kirk, chi come magari come me, come te, è un po' più diffidente, magari anche vista l'età e quindi visti i precedenti di mestiere come tifosi dei Vikings, e poi c'è una fetta di tifoseria che veramente non riesce proprio ad accettare Cousins come QB dei Vikings, in particolar modo credo contestandogli la mancanza di leadership. Ma comunque andiamo a vedere la scaletta dell'episodio di stasera, visto che ci addentreremo un attimino anche in quelli che sono gli aspetti economici del contratto di Kirk Cousins e di altri quarterback ai quali lo andremo a paragonare, inizieremo la puntata di stasera andando a guardare un attimino a quelle che sono le definizioni di alcuni termini che sentirete più volte stasera, vale a dire il salary cap, il cap hit e la dead money. Questo per aiutare un attimino i nostri ascoltatori un po' meno ferrati in cose di NFL. Dopodiché andrò a chiedere ad Ale di creare un vero e proprio Mount Rushmore dei quarterback nella storia dei Vikings, l'avrete capito dal nome Mount Rushmore, che gli chiederò il nome di quelli che secondo lui sono i quattro migliori QB della nostra storia, e poi andremo a parlare nel dettaglio di Kirk Cousins, andremo a vedere dove lo collochiamo come quarterback nella NFL attualmente e poi lo paragoneremo con sette quarterback, i nomi non ve li svelo ancora. E alla fine di ognuno, diciamo, di queste analisi, chiederò ad Ale chi vorrebbe come giocatore dei Vikings, come quarterback dei Vikings nel 2020, Kirk o il giocatore con il quale lo stiamo paragonando. Qualcuno è un po' più ovvio, qualcuno invece sono veramente curioso di sentire quella che è l'opinione di Ale. Ale, se sei pronto, andiamo a cominciare.
Sono carichissimo Francesco e hai già citato quello che sarà il primo segmento, il più importante a livello didattico per i tifosi meno avvezzi alla terminologia futbolistica, quella molto dettagliata, perché secondo me per quelli invece che sono più preparati è proprio andrei a toccare un tasto dolente che è quello del contratto. Secondo me alcuni dei problemi a livello di impatto mediatico, a livello di impatto sulla tifoseria che ha Cousins è proprio legato al tipo di contratto che ha, a quanti soldi i Vikings investono su di lui.
Hai assolutamente ragione, c'è questa specie di assioma che hanno un po' nella testa tutti i tifosi, tanti soldi, tanto prodotto, tanto rendimento, tante statistiche, e quindi ovviamente quando si deve imputare una sconfitta o comunque una stagione non di successo si mette sul banco degli imputati sicuramente prima chi guadagna di più. E allora incominciamo dal salary cap. Il salary cap ovviamente è un aspetto che riguarda molti degli sport americani che sono quantomeno, diciamo, in linea di massima mirati all'eguaglianza tra le squadre, quindi alla possibilità di dare a tutti la stessa possibilità di vincere. E allora il salary cap non è altro che essenzialmente un accordo tra la Lega e i giocatori che pone un limite sulla cifra che una squadra può spendere per gli stipendi appunto dei propri giocatori. È stato introdotto nel 1994 ed è stato modificato più volte nel corso degli anni nell'ambito degli accordi che vengono stipulati tra Lega e giocatori, i cosiddetti CBA o CBA, vale a dire Collective Bargaining Agreements. Nel corso del tempo, dal 94 ad oggi, i valori per calcolare il salary cap sono cambiati. All'inizio si considerava solo il contratto più il bonus alla firma, poi sono state aggiunte le varie revenues, i biglietti e così via, fino all'ultimo aggiornamento nel quale per il calcolo del salary cap qualsiasi forma praticamente di introito da parte della squadra viene impiegata appunto per il calcolo del salary cap. Va ricordato che a differenza di altre leghe come ad esempio la Major League Baseball, l'MLB, l'NFL usa un cap cosiddetto hard, duro, vale a dire che nessuna squadra può superare il limite del salary cap per alcun motivo. Ultima cosa, che sicuramente è quella che forse interessa maggiormente per la puntata di stasera, il salary cap annunciato per la stagione 2020 è di 198,2 milioni di dollari, Ale.
Una bella cifra, una bella cifretta. Eppure noi l'abbiamo già quasi investita tutta, Francesco.
Sì, se non vado errato, siamo a 12 milioni circa dal raggiungimento appunto della soglia di questi 198,2 milioni, e questo solo in ragione della ristrutturazione del contratto appunto di Kirk Cousins e di qualche altro lavoretto di fino fatto da Rob Brzezinski, che è il cosiddetto mago del salary cap, un uomo dello staff vichingo a disposizione di Spielman, che è universalmente conosciuto in ambito NFL come uno dei migliori maghi del salary cap.
Anche perché doveva trovare all'interno di cioè doveva mantenere uno spazio salariale per firmare le moltissime scelte al draft che abbiamo fatto e per cui c'è necessità inevitabilmente di avere un gruzzoletto da investire almeno per quei giocatori, per quei rookie che non guadagnano tanto, è vero, ma hanno bisogno di essere pagati, di essere messi sotto contratto nel salary cap, appunto.
Del resto, il fatto che hai, diciamo, il fatto al quale accennavi che siamo molto vicini alla massimizzazione del salary cap ha fatto sì che quest'anno, a differenza di quelle che erano magari le aspettative dei tifosi che sono meno addentro agli aspetti economici, dei Vikings, ci si aspettava un po' più di movimento in free agency da parte dei Vikings alla luce delle perdite sia in attacco che in difesa. Free agency che, diciamo, nomi di grido non ne sono arrivati, free agency che è stata abbastanza, poco dinamica da parte dei Vikings, proprio perché c'era pochissimo margine di manovra, come appunto accennavi prima.
E tu hai ben detto che Kirk ha dato una mano ristrutturando il contratto, ma resta sempre il fatto che, stando a Spotrac.com, che è un sito di riferimento insieme a Over the Cap per questioni di salary cap, il buon Kirk si porta via una fetta che è pari al 10,64% del cap vichingo, quindi chiaramente è uno dei motivi. Poi è chiaro, è un discorso, sapete che si morde la coda, il quarterback ha bisogno di essere pagato, perché se vuoi un buon quarterback devi pagarlo. Se non hai la fortuna di pescarlo al draft e usarlo nei primi anni del contratto da rookie, che sono calmierati, inevitabilmente se vai a prenderlo tra i free agent, e lo stiamo vedendo anche in queste settimane in cui sta negoziando il suo contratto Dak Prescott con i Dallas Cowboys, ha rifiutato un contratto da 5 anni per 175 milioni, non proprio noccioline, inevitabilmente, dicevo, vai a pagare più una fetta grossa del cap, la vai a investire nel quarterback se vuoi un quarterback all'altezza.
Assolutamente, assolutamente. Infatti, il peso del contratto dei QB, specie quelli più affermati, è solitamente quello maggiore, nell'ambito del salary cap di una squadra. E allora andiamo a guardare il secondo termine che vogliamo, analizzare con voi, che è il cosiddetto cap hit, e cioè, quanto un giocatore, costa all'interno del salary cap. Il cap hit di un giocatore, cioè quanto ciascun giocatore conta contro il salary cap della sua squadra, viene calcolato, ovviamente se lo stipendio annuale all'interno del contratto è sempre lo stesso, dividendo lo stipendio totale più i signing bonus per gli anni di contratto. Se lo stipendio ha valori diversi in base agli anni, ovviamente per il cap si somma il signing bonus allo stipendio dell'anno specifico. Ad esempio, ricordiamo che Kirk Cousins ha firmato un'estensione di 3 anni proprio in questa off-season, che lo porterà quindi ad essere il QB dei Vikings ancora per il 20, 21 e 22. Bene, con l'estensione firmata in questa off-season, Kirk Cousins guadagnerà 9,5 milioni di contratto, tutti garantiti, più 11,5 milioni di porzione di signing bonus, il cosiddetto calcolo prorated, che magari andremo ad analizzare in un altro episodio, altrimenti Ale stasera finiamo a fare un discorso troppo basato sull'economia.
Diventiamo la CNBC, Francesco.
Esatto. 9,5 di contratto, quindi dicevamo 11,5 di signing bonus, totale 21 milioni e infatti tutti i vari siti che si diciamo potete andare a guardare per fare i vostri calcoli daranno appunto il cap hit di Kirk Cousins a 21 milioni, che è sensibilmente più basso rispetto a quello che sarebbe stato se non ci fosse stata questa extension, perché diciamo che i valori a livello di contratto di Kirk sono stati schiacciati verso la fine del suo contratto, quindi liberando appunto dello spazio nel suo cap hit e quindi liberando nello spazio nel salary cap dei Vikings.
E bisogna dire che effettivamente la bravura anche dell'agente di Kirk di ristrutturare il contratto facendoselo allungare, ma non così lungo da non garantirgli un contratto successivo. Fare contratti così corti ovviamente porta ad avere la possibilità di firmare nuovi contratti quando il cap magari viene ampliato, viene reso più cospicuo e quindi si ha la possibilità di aumentare ulteriormente le cifre che si vanno a guadagnare. Bisogna fare i complimenti, secondo me, all'agente di Cousins perché ci sa fare pure lui.
Sì, del resto andiamo a ricordare che quando Cousins ha firmato l'estate di 2 anni fa, oramai nel 2018, credo che fosse stato il più alto, o comunque uno dei più alti contratti in termini di percentuale garantita. Credo fosse un total guarantee o
Era,
comunque
sì,
poco meno.
assolutamente. No, tutto garantito, era tutto garantito.
Perfetto.
Sì, infatti fu una delle cose che scioccarono un po' in quel momento, perché di solito siamo abituati a vedere dei contratti dove non c'è la totalità del contratto garantito nell'NFL.
Del resto, vi ricordate che Cousins veniva dall'essere taggato come franchise player dai Redskins un paio d'anni di seguito, se non vado errato, e quindi Cousins è arrivato a Minneapolis lamentandosi del fatto che lui non si era mai sentito veramente parte della squadra Washington, nel senso che non sentiva da parte della società quella fiducia che poi avrebbe dovuto portare a una vera e propria estensione del contratto. E quindi questo contratto total guarantee che lui è riuscito a strappare. Per alcuni aspetti che peraltro andremo a vedere proprio adesso con la definizione di dead money, fanno di lui un giocatore impossibile da tagliare o da scambiare. E peraltro bisognerebbe dire per completezza, anche se ovviamente non ci auguriamo che ciò avvenga, che costerebbe tantissimo ai Vikings anche se si ritirasse, Ale.
Esattamente, esattamente, che è uno dei motivi per cui i garantiti sono cosa piuttosto rara a livello di NFL, anche se stanno aumentando rispetto al passato, perché fino a qualche anno fa tutti questi soldi garantiti sarebbero stati impensabili.
E allora andiamo a guardare il terzo termine. Se ci state seguendo e avete, diciamo, compreso cos'è il salary cap e cos'è il cap hit, siete bravi, ma la prova del 9, diciamo, la lode per il vostro esame è la dead money. Allora, spesso sentiamo questo termine associato al salary cap. In termini semplificati, perché altrimenti si potrebbe star qui a parlare per giorni, la dead money è lo spazio di salary cap che una squadra deve assegnare a un giocatore che appunto è stato tagliato. Serve questa dead money come strumento per assicurare che tutti i soldi che una squadra ha pagato ai suoi giocatori vengano effettivamente allocati al salary cap della squadra stessa. Vi faccio un esempio semplice. Supponiamo che nell'off season dell'anno prossimo, quindi dopo questa stagione, nell'estate del 2021, nella primavera del 2021, i Vikings decidano di tagliare Kirk Cousins, quindi con 2 anni di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto che è a fine stagione 2022. La dead money che verrebbe associata per Cousins nel salary cap della stagione successiva, cioè quella 2021 che andrebbe a cominciare, è data dalla cifra totale pagata a Cousins fino a quel punto, quindi tutto ciò che Cousins ha percepito fino a quel punto, più la rimanente porzione di contratto garantita, nel senso che se c'erano pezzi di contratto garantiti in quei 2 anni che lui, dove lui non avrebbe militato nei Vikings in quanto tagliato, e a queste due cifre, quindi cifra totale pagata a Cousins e rimanente porzione di contratto garantita, va sottratto il salary cap hit, quindi il cap hit di cui abbiamo appena parlato, associato appunto a Kirk Cousins, che i Vikings hanno caricato sul loro salary cap fino a quel punto. Nel
È un
nostro
bel È un bel intrigo, Francesco.
Eh sì, Ale, tutto quello che possiamo dire però, ragazzi, è che nel nostro caso si tratta di una cifra enorme, 40 milioni di dollari che i Vikings andrebbero a ritrovarsi di dead money sul cap successivo, cioè praticamente se il cap rimanesse a 198, i Vikings in realtà per il 2021, dopo il taglio dei Cousins, opererebbero con 158 milioni invece dei 198, frutto di un contratto, come dicevamo, Ale, quasi totalmente garantito. Quindi direi che gli amanti di Kirk Cousins possono stare tranquilli che Kirk non si muove.
Ah, questo è poco, ma è sicuro, cioè servirebbe veramente un colpo di genio per spostare Cousins, o comunque un colpo di genio, una strategia molto ben definita che lo porterebbe in un'altra squadra che ha voglia proprio di investire su di lui. Al momento faccio effettivamente fatica a immaginare qualcuno che possa andare a prendere un giocatore così vincolato per i prossimi 3 anni, magari se ne riparla quando scade il contratto. Diciamo che fino al 2022 me lo immagino in giallo-viola.
Sì, la dead money che Cousins si trascina, se lo tagliassero adesso sarebbe 62 milioni, come abbiamo detto l'estate prossima 41 e all'inizio del suo ultimo anno nel 22 sarebbe 10 milioni, che comunque sono tanti, ma magari
Però lì si può ragionare effettivamente.
stiamo parlando esatto di un qualcosa che comunque non avverrebbe prima di altri due campionati giocati da Kirk. Ma comunque noi non stiamo in alcun modo né augurando che Kirk vada via, né diciamo, come si suol dire, tirandogli le come si dice in questi casi. Stiamo soltanto abbiamo usato Kirk ovviamente per semplicità, anche perché magari molte delle persone all'ascolto hanno dimestichezza con il suo contratto. Ale, io ho
Siamo
parlato tanto.
pronti, siamo prontissimi, Francesco.
Tocca a te.
Adesso
Gli
ci siamo, ci
americani,
siamo.
lo sapete bene, nel Dakota c'è quella famosa scultura rocciosa con i quattro presidenti. Gli americani, quando devono scegliere il top di qualcosa, spesso la chiamano il Mount Rushmore di qualche cosa. E allora, in questo momento specifico, quello che mi interessa sapere è qual è il Mount Rushmore dei quarterback dei Vikings di Ale Taraschi.
Allora, Francesco, una domanda complicata, complicata perché la tradizione giallo-viola coi quarterback non è proprio delle più brillanti, o meglio, ha vissuto un periodo d'oro ed è quello di Frank Tarkenton, che però io non sono riuscito a vedere per ovvi motivi anagrafici. E ho visto dei video, chiaramente, ho visto delle immagini, ho visto degli highlights, ho studiato Tarkenton, un grandissimo giocatore, un giocatore all'avanguardia, un giocatore che sarebbe probabilmente moderno ancora oggi, perché è stato il primo grandissimo scrambler dell'NFL, vale a dire il giocatore capace di uscire dalla tasca e andare a lanciare anche in corsa, a guadagnare correndo, insomma, un giocatore di cui adesso siamo abituati a vedere perché abbiamo i Patrick Mahomes, i Lamar Jackson, ma ai tempi di Tarkenton, quindi stiamo parlando di anni 60-70, era assolutamente innovativo, un giocatore stratosferico, paradossalmente molto meno moderno Cousin di quanto non fosse Tarkenton, negli anni 60-70, cosa abbastanza anomala effettivamente. Io però non l'ho visto. Quindi, non avendolo visto in diretta, non me la sento di metterlo, già lo metto in una categoria superiore ancora al Mount Rushmore che ti vado a stilare tra poco. Questo proprio per una reverenza, una grandissima stima di Tarkenton, però senza essere riuscito a viverlo come tifoso, a viverlo come appassionato e come passione. Quindi, lui lo lascio fuori, ma solo per questo motivo che ti ho spiegato. E per fare il resto del nostro Monticello, diventa molto complicato, come ben potrai immaginare. Questo perché? Perché abbiamo avuto dei grandissimi quarterback. I più grandi che abbiamo avuto sono stati i giocatori che avevano fatto la gran parte della loro carriera, avevano giocato la gran parte della loro carriera in altre squadre. Poi sono arrivati i Vikings e tendenzialmente hanno fatto una grande stagione, poi sono relativamente calati o anche brutalmente calati. A questo punto io cosa faccio? Ti dico quali sono i miei quattro, te li metto anche in ordine. E ti segnalo anche, però, non posso farne a meno, qual è l'anno che secondo me li ha visti brillare e il motivo che poi quell'anno è il motivo per cui io li vado a mettere. Al numero uno metto Brett Favre, perché il 2009 è stato un anno straordinario, un anno in cui ha giocato un football, un po' perché arrivava probabilmente a vendicare, arrivava a giocare contro i suoi Packers con la nostra divisa, quindi c'è stato anche questa sorta di gusto della rivincita personalissimo dei tifosi dei Vikings che vedevano il loro acerrimo rivale vestire la casacca giallo-viola e andare anche a punire gli avversari che fino a pochi anni prima erano compagni di squadra. Quindi per me quello ci va sicuramente. Poi ti metto un altro grande giocatore che ha fatto la sua gran parte di carriera in un'altra squadra, perché è la mia gioventù, perché è il giocatore che mi ha fatto divertire probabilmente più di tutti, perché si è trovato in un attacco fantastico, e quindi sto parlando di Randall Cunningham, altro scrambler, quindi abbiamo una categoria diversa rispetto a Favre, che è un braccione, il termine inglese poi lo dirai tu perché è gunslider, qualcosa del genere. Abbiamo Scrambler come Cunningham, altro giocatore all'avanguardia quando è arrivato in NFL negli anni 90. Il 1998 è l'anno che cerchi col cerchiolino, fu un anno strepitoso, sappiamo bene come è andata a finire e ancora mi mangio le mani. Al numero 3 metto Dante Culpepper, soprattutto cerchiando, sottolineando, evidenziando il 2000. Dopo c'è stato un calo di Culpepper, ma secondo me ha giocato in modo ottimo in quell'anno, in quel 2000, è stato un quarterback che probabilmente avrebbe potuto dare di più con allenatori diversi nella sua seconda parte di carriera, e per me ci va a finire nel mio Mount Rushmore. Al numero 4, e qui secondo me ci si può discutere e poi magari discuteremo, avendo escluso Tarkenton, se no avremmo già concluso la mia carrellata, al numero 4 io metto Warren Moon. Perché, e come anno, visto che ti ho promesso di segnare anche un anno per ogni quarterback, dico il 1995. La squadra non andò benissimo quell'anno, finì 8-8. Lui la squadra fece meglio l'anno precedente, nel 1994, quando chiuse 10-6. Però nel 95 Moon giocò veramente un anno incredibile. Anche qui stiamo parlando di anni in cui ero ragazzo, quindi probabilmente facilmente impressionabile, ma Moon è un Hall of Famer. Moon arrivava da degli anni clamorosi agli Houston Oilers, era un giocatore fantastico e con noi è riuscito a fare almeno un paio di stagioni davvero molto, molto buone. Il terzo anno non andò bene, ma è un giocatore che sinceramente ha dato tanto ai Vikings e comunque ha fatto bene, ha fatto appassionare i tifosi. Per fortuna non mi hai chiesto la top 5, perché sarei stato molto in difficoltà, caro Francesco, a dirti quale dei 5, sempre escludendo Tarkenton, se no mi sarei fermato qui. Avrei dovuto ricicciare un po' di giocatori che mi piacevano da ragazzo e probabilmente poteva anche finirci qualcun altro molto più recente che ha avuto grandissime stagioni negli ultimi anni, e non è detto che ci finisse proprio Cousins.
Bene, un Mount Rushmore molto interessante, anche perché è difficile comparare gli stili dei giocatori che magari hanno giocato in periodi diversi, è difficile paragonare magari i giocatori come Tarkenton, che ha giocato, se non vado errato, 12 stagioni con i Vikings, dal 61 al 66 e dal 72 al 78, con giocatori come Brett Favre, che di fatto ha giocato una stagione e mezzo con i Vikings, un totale di 29 partite. Quindi ovviamente è una valutazione molto soggettiva. E allora rapidamente ti do il mio Mount Rushmore. Io, Sir Francis, anche io ho una specie di ammirazione mistica per quello che è senz'altro il più grande quarterback della storia della nostra franchigia, una franchigia che è sesta o settima, se non vado errato, in termini di vittorie in regular season. È una squadra che non ha tre stagioni consecutive di losing record dalla sua creazione, quindi dal 61-63, eppure è una squadra che, Ale, lo hai appena sottolineato e giustamente, fatica da sempre ad avere delle figure di riferimento nella posizione peraltro apicale del nostro sport, e questo forse è uno dei motivi per i quali una squadra così vincente, così di successo, non ha ancora il piacere di avere un anello che, tra virgolette, suggelli la sua storia. Quindi per me al primo posto Tarkenton, anche io per ovvi motivi anagrafici l'ho visto in video, non l'ho mai visto dal vivo, ma un giocatore che ci ha portato ovviamente nella Hall of Fame, ci ha portato a 3 Super Bowl, 33.000 yard di lancio in carriera e, per quello che dicevi tu, 2.500 yard di corsa e 22 touchdown. Era veramente un giocatore molto molto avanti e molto praticamente, diciamo, nel futuro rispetto al football nel quale giocava. Sir Francis è il mio numero 1. Al numero 2, forse perché mi ha fatto vedere l'attacco più potente dei Vikings, Dante Culpepper, che è stato il quarterback dei Vikings dal 99 al 2005. Dante, come dicevi tu, ha avuto una stagione fantastica dove solo il campionato stellare di Peyton Manning quell'anno gli ha impedito di vincere un meritatissimo MVP. Dante in questi 6 anni ha lanciato per 20.000 yard, 135 touchdown e anche lui, come Tarkenton, 2.476 yard di corsa e ben 29 touchdown. Al posto numero 3 metto il secondo Hall of Famer della mia lista, quel Brett Favre del quale hai già detto tutti. Voglio solo sottolineare una statistica di Brett: in carriera 43 game winning drives, quinto di tutti i tempi. Per Game Winning Drives, lo ricordiamo, si intende il drive finale della partita dove il quarterback prende il comando dell'attacco in parità o in svantaggio e riesce a vincere la partita nell'ultimo drive. Quindi 43 volte lo ha fatto Brett Favre. Al posto numero 4, probabilmente lo definirei Operazione Nostalgia, Tommy Kramer, il quarterback Machine Gun Tommy. Il quarterback della mia infanzia, il quarterback dei Vikings quando mi sono avvicinato alla nostra squadra, un losing record per lui, 54 vinte e 56 perse, ma 25.000 yard lanciate e 160 touchdown per Tommy Kramer. Honorable mention, il Warren Moon, anche lui Hall of Famer come Favre e Tarkenton, che hai menzionato. E che nel 1995 sicuramente ha giocato il suo miglior campionato in maglia Vikings, Ale.
Insomma, sono grandi campioni, ripeto, abbiamo avuto io personalmente, avendo iniziato a seguire i Vikings nel 1990, più o meno 89-90, non ho avuto la fortuna di vedere Kramer in modo diffuso, come allo stesso modo in cui non ho avuto la fortuna di vedere Tarkenton, e abbiamo cambiato veramente tanti giocatori in questi anni, da questi 30 anni più o meno in cui ho seguito io. Inevitabilmente quindi vai a prendere chi ti ha colpito nell'immaginario. E anche questo è indicativo proprio del problema che hai ben segnalato, ovvero della mancanza di un giocatore, di giocatori, di una capacità di essere produttivi anche a livello di draft, perché di quelli che abbiamo detto solo Culpepper è stato draftato dai Vikings. Gli altri sono tutti giocatori, Favre, Cunningham, Warren Moon, e anche nella lista che avevo sotto ce n'erano tanti, che quasi tutti, che non erano stati draftati dai Vikings.
Mi tocca darti ragione, e in effetti quando c'è una discussione di qualsiasi genere che verte su Chris Spielman e ne sento tessere le lodi, io non riesco ad essere innamorato così tanto di Spielman, proprio perché ha, passami il termine, ha cannato proprio nella posizione più importante e non è riuscito a darci quella solidità che forse solo in un caso avremmo potuto avere, e ovviamente mi sto riferendo a Teddy Bridgewater, e sappiamo tutti perché poi questa cosa non è successa. Male, proseguiamo, scendiamo alle pendici del Mount Rushmore e riprendiamo a parlare di Kirk. Adesso ti pungolo con la seguente domanda: ci sono 32 squadre nella NFL, ci sono 30-34 QB1, quindi quarterback che possono rivendicare il ruolo di quarterback titolare di una squadra NFL. Ti chiedo di collocarmi appunto nelle posizioni da 1 a 32, Kirk Cousins diciamo, al kick-off della opening season 2020, scusami, dell'opening week 2020, dove me lo collochi?
Bellissima domanda perché questo inquadra anche quello che abbiamo detto fino adesso, vale a dire quanto guadagna Cousins, il peso che ha nel contratto e tutto il resto. Secondo me Kirk, facendo un'analisi più obiettiva possibile di quello che è il suo tipo di gioco, di quello che sta portando i Vikings in questi primi, quello che ha portato in questi primi 2 anni, di quello che ci si aspetta, in quest'estate che si sta per avvicinare, che porterà alla stagione 2020, attualmente lo vedo non più indietro del decimo, undicesimo posto e non più avanti dell'ottavo, quindi lo collocherei al 9-10 per capirci. E secondo me vuol dire avere un quarterback comunque di buonissimo livello. Qual è il problema? Il problema è che la differenza, qual è il problema? Secondo me, chiaramente, che la differenza tra i primi 5 e il decimo è profonda. Cioè non stiamo parlando di una differenza minima. Allo stesso modo c'è differenza tra il decimo e il trentesimo, è chiaro. Però secondo me tra la differenza tra i primi 5 e 6 il decimo è maggiore di quanto non ce ne sia tra il decimo e magari il 18-19esimo, ce n'è di meno di differenza. Quindi io lo vedo sicuramente tra i primi 10-11, guarda, posso spingermi anche in alcune simulazioni, chiamiamole così, lo potrei anche vedere all'ottavo posto, perché ci sono giocatori che rischiano di fare delle stagioni peggiori l'anno prossimo. Però non andrei più avanti dell'ottava posizione, non andrei nemmeno più indietro della decima undicesima. Tu cosa ne pensi invece, Francesco?
Io sono al margine destro, nel senso che lo colloco tra il decimo e il dodicesimo posto in questo momento, andando a paragonarlo a quelli che sono gli starting quarterbacks delle altre squadre. Non è, per chi segue il nostro podcast, non è un mistero che io non sia un grande fan di Kirk Cousins. Credo che sia un giocatore un po' altalenante, nel senso che l'undicesima posizione dove lo colloco è frutto di partite dove gioca da top 5 e fa delle cose fantastiche che ti fanno vincere la partita con dei lanci che tu guardi e dici: caspita, incredibile. E poi delle altre partite dove Kirk Cousins, più che nei primi 10, ti verrebbe da dire: ma questo è un giocatore da ultimi 10 quarterback. Quindi diciamo che non ha nell'essere nella continuità un suo punto di forza. A tal riguardo mi vengono da fare due riflessioni. Una, che se si insiste a livello di squadra Vikings a voler giocare un football basato sul power running, quindi sulla corsa e sul gioco di difesa, in automatico mi stai dicendo che tu, Mike Zimmer, non ti fidi più di tanto del tuo QB, perché è ovvio che se vuoi giocare con la corsa e con la difesa, quindi vuoi vincere le tue partite 13 a 10, 16 a 10, 16 a 13, non stai esattamente dicendo che hai grande fiducia nel tuo quarterback. La seconda cosa, e qui voglio spezzare una lancia a favore di Kirk ha grande talento, Kirk ha un ottimo braccio e se diciamo ha il tempo per fare le sue cose, è un ottimo quarterback molto preciso. I suoi limiti, i suoi difetti sono esasperati in maglia Vikings spesso perché non gli è stata costruita intorno la linea d'attacco, cioè intorno davanti la linea d'attacco che un quarterback, come lo hai descritto tu, più classico, più diciamo all'antica, tra virgolette, un pocket passer puro come Kirk, ha ovviamente bisogno di una signora linea d'attacco. Ed è lì che io non capisco che cosa fanno i Vikings. Cioè, prendi Kirk Cousins, devi costruire una specie di muraglia cinese davanti, cosa che non è stata fatta, e questo ovviamente esaspera quelli che sono, secondo me, i suoi limiti.
Hai detto una sacrosanta verità, tra l'altro ti è anche scappato un lapsus freudiano perché hai detto intorno. Effettivamente la nostra linea collassa talmente spesso che è più intorno che davanti al nostro quarterback, quindi cioè, è inevitabilmente così. No, è sacrosanto, avrebbe bisogno. Io mi sono aspettato 2 anni fa, quando l'abbiamo firmato, mi sarei proprio aspettato quello, che si investisse tantissimo sulla linea d'attacco, cosa che invece non è stata fatta. E a quel punto lì nascono i dubbi, nel senso che ci sta di investire una grossa cifra del cap, cioè ci sta, è un ragionamento accettabile investire una grossa cifra del cap per un quarterback che può farti la differenza, però poi lo devi mettere nelle condizioni di giocare e farti la differenza. Se invece ti accontenti cioè ti accontenti, scegli una via diversa, non è accontentarsi, scegli un'altra via, correre e difendere, allora probabilmente quella cifra che si dà a Cousins per un giocatore che è nei primi 10 e su quello concordiamo, poi ripeto, io posso anche arrivare all'ottavo, magari immaginando stagioni difficili per alcuni, o al dodicesimo, insomma, che è di quella categoria lì, allora potrebbero essere troppi quei soldi per quel tipo di giocatore. Francesco, prima di rilasciarti la parola, hai citato le 3 stagioni perdenti dei Vikings. Tu, lo ricordiamo, avevi lanciato il quiz in Minnesota Vikings Italia, che è il gruppo che invitiamo a seguire su Facebook, la pagina che invitiamo a seguire su Facebook. Non avevo risposto, ma ti dirò che avevo proprio quella sensazione, che è da allora che non avessimo mai infilato 3 stagioni perdenti. Quindi sono contento psicologicamente di averci preso.
Bene, e speriamo che rimangano anche le uniche. E
Assolutamente.
allora, abbiamo parlato di storia dei Vikings, in particolar modo per ciò che concerne la posizione del quarterback, e abbiamo approfondito l'analisi di Kirk. Adesso andiamo a guardare Kirk versus altri quarterback. E quindi ho una lista di 7 quarterback, alcuni veterani, alcuni giovani, alcuni diciamo a metà della loro carriera. Vi darò alcune statistiche e poi chiederò ad Ale di scegliere tra Kirk appunto e questi giocatori. Il primo che andiamo a vedere è Philip Rivers, 39 anni, 16 stagioni di NFL, draftato come quarta scelta assoluta nel primo giro. In carriera ha già ben 59.271 yarde passate e 397 touchdown. Ha un QB rating in carriera, tra l'altro, di 95,1, quindi molto buono. E Philip Rivers, lo ricordiamo, ha un solo anno di contratto per 25 milioni, quindi guadagnerebbe quest'anno 4 milioni in più di Kirk. E ovviamente, in quella che sarà la tua risposta, voglio che tu rifletta anche sul fatto che mentre Kirk ti dà stabilità alla posizione per 2, volendo 3 anni, prendere Philip Rivers vuol dire quasi sicuramente tra un anno poi avere di nuovo la necessità di cercare un quarterback. Chi vorresti, Ale, come QB titolare dei Vikings per la stagione 2020? Philip Rivers o Kirk Cousins?
Faccio una piccola premessa per chi ha cominciato ad ascoltarci in queste settimane. Non si discute, l'abbiamo detto prima, non si muove Cousins, è solo un modo di ragionare su quelle che sarebbero le alternative, ma non c'è nessun mercato, non c'è fantamercato, meglio precisarlo,
No,
Francesco,
no,
perché
stiamo giocando, stiamo giocando.
esatto. E allora, io non sono un estimatore di Rivers. Ne riconosco le grandissime statistiche, ne riconosco tutto quello che di buono ha fatto a San Diego prima e a Los Angeles poi con i Chargers, però non sono un estimatore, non mi piace come lancia, non mi piace come interpreta le partite, non mi piace il fatto comunque che abbia 39 anni, non mi è piaciuto come ha giocato l'anno scorso. Tengo Kirk, sinceramente non vedrei nessun motivo di andare a prendere Rivers. È anche un tipo di giocatore, lo vediamo spesso arrabbiarsi con tutto e tutti, col mondo. Non mi convince, non mi convince, non mi ha mai convinto. Resto col nostro.
Io concordo con la tua analisi, credo che Rivers nel momento, diciamo, all'apice della carriera a San Diego fosse un QB sicuramente migliore di quanto non lo sia mai stato Kirk, ma credo che la sua parabola discendente sia veramente forte e in questo momento, ora come ora, non lo vedrei come un upgrade, anzi lo vedrei come un downgrade alla posizione, quindi concordo con quella che è la tua analisi. Peraltro nella discussione aggiungerei, ci costa 4 milioni in più di Kirk e tra un anno ci mette di nuovo nella situazione di dover draftare un quarterback, cosa che al nostro buon Spielman non riesce particolarmente bene. E allora, quarterback numero 2, andiamo dai nostri vicini di casa, dall'amato Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, 37 anni, 15 stagioni NFL, draftato al 24esimo, con la 24esima scelta del primo giro. 47.000 yarde circa lanciate in carriera, 300, questa è una statistica molto interessante, 364 touchdown e solo 84 intercetti in 15 anni. Il calcolo matematico è molto semplice. Aaron Rodgers nel 2018, Ale, ha firmato un contratto per 4 anni che poi ha esteso a 6, quindi giocherà se ovviamente, se Jordan Love non gli frega la sedia, fino al 2023 incluso. E guadagna quest'anno più o meno esattamente gli stessi soldi di Kirk. 21,6 milioni di dollari Aaron, 21 milioni lisci Kirk. In carriera Aaron Rodgers si presenta con un quarterback rating di 102,4 che attualmente è il migliore di tutti i giocatori, sia in attività che ritirati. Ale, Ale, non so se te la dovrei fare questa domanda o andare al prossimo, ma ti chiedo, chi vorresti come... Vai.
Effettivamente hai ragione tu, nel senso che potremmo tranquillamente andare al prossimo, ma almeno la motivo, dai, nel senso che io qui prenderei senza ombra di dubbio proprio Aaron Rodgers, ma proprio di corso andrei, probabilmente andrei io a prenderlo e lo porterei io in macchina direttamente a Minneapolis. Secondo me lui ha ancora almeno 3 o 4 anni di buon football davanti. Lui ha detto tra l'altro che vuole giocare fin dentro i 40, se non ricordo male, l'ha detto questa settimana o la settimana scorsa. Spero di non sbagliarmi, ma non
Subito,
dovrei.
subito dopo il draft l'ha detto, quando poi ha fatto le sue prime dichiarazioni, sì, ha detto io rispetto la scelta di Love, ma io voglio giocare almeno fino ai miei 40 anni.
Ecco,
Assolutamente, sì.
esattamente, esattamente, esattamente. Io sono convinto che di puro talento riuscirebbe quest'anno a farci vincere almeno un paio di partite in più di quelle che può farci vincere Kirk. E quindi vorrebbe dire, secondo me, vincere la division in modo abbastanza agile, perché secondo me potremmo riuscire a spuntarla anche con Cousin al comando quest'anno. Sono convinto che ce la giocheremo fino all'ultimo proprio con i Packers. Quindi già per questi motivi io sarei per Rodgers, ma proprio senza ombra di dubbio, un giocatore strepitoso. Sono anche convinto che lui, cambiando aria, potrebbe trovare quelle motivazioni che probabilmente gli sono un pochino passate in questi ultimi anni, prima perché ha avuto con dei problemi con l'allenatore, poi l'anno scorso il cambio che non è stato convincente come si sperava, adesso questa scelta di lavoro, secondo me cambiando aria ne potrebbe trarre davvero un grande beneficio. Aggiungo un'altra cosa, ed è l'ultima, perché sono tutte parole veramente sprecate per dire che sì, prenderei Rodgers subito domani. I prossimi anni, allora, se quest'anno ci garantirebbe di vincere qualche partita in più, nei prossimi anni abbiamo visto che il contratto andrebbe avanti e se la difesa cresce secondo le aspettative, con un Rodgers potremmo già essere una contender fin dai prossimi anni.
Ale, passerei subito al QB successivo perché hai dato praticamente, hai trasformato in parole tutti i miei pensieri. Trovo, consentimi, magari il termine un po' esagerato, ridicole le critiche che vengono rivolte a Aaron Rodgers, che non è più quello di 2, 3, 4 anni fa. Invito i tifosi dei Packers, che purtroppo si sono un po' impigriti perché in 30 anni hanno visto soltanto due quarterback prendere lo snap dal centro, a farsi una passeggiata in quella che è la storia dei QB di altre squadre come appunto la nostra, per capire quanto siano fortunati ad aver visto due giocatori così fantastici. E sì, anche io, senza neanche pensarci, prenderei immediatamente Aaron Rodgers, che peraltro guadagna gli stessi soldi di Kirk, quindi anche da un punto di vista del salary cap non avrebbe particolari, diciamo, ripercussioni. E allora andiamo a quello che è uno dei miei giocatori preferiti, uno di quei pochi giocatori, anche perché confesso, sento spesso i giovani dire: ah, dopo i Vikings, la mia seconda squadra preferita di qui di lì, io non ho seconde squadre preferite, io, come recita un vecchio adagio nel quale mi rispecchio pienamente, io tifo per due squadre, i Vikings e chi gioca contro Green Bay, quindi non ho, diciamo, altre passioni, però ho dei giocatori che mi piacciono e questo giocatore, tra l'altro, gioca in una squadra che invece veramente non mi piace. Sto parlando di Drew Brees, 41 anni, 19 stagioni già alle spalle, numero 2 per quanto riguarda i game winning drive in carriera con ben 50 e tutta una serie di record tolti ai vari Peyton Manning, Dan Marino, ne cito solo due: 77.416 yard lanciate e 547 touchdown passati, 98 il suo quarterback rating, ha 2 anni di contratto. E il suo salary cap hit in questo momento è di 23,6 milioni contro i 21 di Kirk. Ale.
Allora, io qui devo fare una premessa. Un campione in giallo-viola lo vorrei vedere sempre. Sempre, 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 sempre. Io preferisco vedere i campionissimi. Non me ne frega niente se sono dei rompiscatole, se portano dietro dei problemi. Lì ci deve pensare l'allenatore a sistemarlo. Io il campionissimo nei Vikings lo vorrei vedere sempre. Anche perché secondo me il gusto di tifare una squadra forte parte anche dal fatto, visto che non è che noi tifiamo una corazzata, insomma parliamoci chiaro, non abbiamo vinto Super Bowl come se piovesse, anzi non abbiamo proprio vinti mai. Quindi vedere i giocatori forti è una cosa che mi piace, per cui provo gusto. Tant'è che io qualche mese fa, ormai si parla di mesi, fosse stato per me quando ho sentito la voce di Odell Beckham, io avrei preso pure Odell Beckham se ci fosse stata la possibilità, non ce n'era la possibilità, non c'erano i soldi, quindi la fermo proprio qua sul nascere. Però sono giocatori a cui io non rinuncerei, proprio per lo spettacolo. Anch'io amo dei giocatori, magari amo delle squadre a seconda dei momenti, che non che li tifi, ma perché mi piacciono per come giocano. Le famose seconde squadre, magari io le ho cambiate, quindi non esistono, non sono seconde squadre se le cambi di volta in volta. Ce n'è solo una e sono i Vikings. Drew Brees, però, a malincuore, devo dirti che rinuncerei a vederlo in viola, perché con la nostra linea sarebbe come mandarlo al macello. Farei fatica davvero a vederlo. Lui ha giocato benissimo anche in questi ultimi anni, grazie a una linea eccezionale. Lui è bravissimo, è velocissimo, rilascia, è intelligente, sa scegliere bene. È un giocatore davvero clamoroso e mi piange il cuore a dire che comunque terrei Kirk per evitare di vedere un Breeze magari andare giù dopo due partite per aver preso troppi colpi o aver cercato di fare quel qualcosa in più che lui è capace di fare, perché sa leggere come si sta muovendo la tasca, sa fare il passettino in avanti, il passettino di fianco, un giocatore proprio che sa fare. Beh, del resto hai elencato le statistiche, non c'è bisogno che stia io a raccontare quanto forte è Breeze, ma per la sua salvezza tengo Kirk a malincuore.
Allora, su questa allora non andiamo di pari passo. Io, a me Drew fa impazzire e credo che anche con una linea raffazzonata come quella dei Vikings riuscirebbe a darci quelle due vittorie in più che sicuramente ci darebbero la vittoria dell'NFC Nord, sicuramente. E poi Drew Brees ha un qualcosa, ha quel qualcosa di impalpabile che io voglio dal mio quarterback, e cioè quella capacità di tirare fuori nel momento che meno te l'aspetti, con la squadra magari sotto in un momento di difficoltà, come si dice, quel coniglio dal cappello, e questa è una cosa che mi fa innamorare di Drew. E poi un altro aspetto che per me è importante da valutare: Drew Brees è un leader e Kirk Cousins non lo è. Su questo credo che la discussione non ci possa essere, ma capisco anche le tue remore, perché effettivamente credo che le possibilità di infortunio per il buon Drew si moltiplicherebbero se dovesse venirsi a fare una passeggiata a Minneapolis. Ma andiamo senza indugio al quarto quarterback. Anche questo è un quarterback che a me piace molto, l'ho scelto apposta. Sto parlando di Matthew Stafford, il quarterback titolare dei Detroit Lions. Purtroppo, le sue 11 stagioni nella NFL, Matt Stafford ha la stessa età di Kirk, 32 anni, o comunque 32 compiuti lui, 32 da compiere Kirk. Ha ben 3 stagioni in più di Kirk, perché è entrato prima nella NFL dall'Università della Georgia, e ha già lanciato 41.000 yard in carriera, 256 touchdown, 89,3 è il suo quarterback rating, ed ha firmato nel 2017 un contratto di 5 anni, poi esteso a 6, che lo terrà quindi in Gray and Blue a Detroit fino alla fine della stagione 2022, esattamente come Kirk. Ed esattamente come Kirk guadagnerà intorno ai 21 milioni di dollari, 21,3. Una statistica che ho già tirato fuori nel gruppo di Minnesota Vikings Italia. Saluto sia il gruppo che la pagina. Sono i game winning drives. Matthew Stafford, nonostante abbia ancora 32 anni, ha già al suo attivo, e con una squadra non particolarmente competitiva come i Lions, 34 game winning drive, che lo mette al 13° posto di tutti i tempi. Kirk Cousins, per paragonare i due, ne ha 13, di cui una soltanto con i Vikings. Ale.
Qui comincia a farsi complicata, nel senso che Stafford per me potrebbe rilanciare la sua carriera con noi, nel senso come tipo di giocatore, uno di quei giocatori, un altro, abbiamo detto anche per Rodgers, che spostandosi potrebbe proprio trarre beneficio dal cambio d'aria. Non sono quindi tra i suoi detrattori, anzi, sono uno di quelli che crede che Stafford abbia delle grandissime qualità. Per noi però sarebbe un grossissimo rischio, sono convinto di questo, perché se Breeze, sono straconvinto, porterebbe una mentalità sicuramente vincente, lo stesso non riesco a dirlo di Stafford nonostante il game winning drive. Credo che tanti anni a Detroit faticando siano duri da buttare giù e da dimenticare. Quindi in definitiva, pur considerandolo probabilmente meglio, sottolineo probabilmente perché non ne ho la certezza assoluta, lo considero un buon giocatore, ma non so quanto ad oggi sia davvero meglio di Kirk, terrei ancora il numero 8.
Anche qui allora io la vedo un po' diversamente, nel senso che mi piacerebbe vedere Matt Stafford a Minneapolis, e se proprio non dovesse essere ai Vikings, mi piacerebbe comunque proprio perché ovviamente non abbiamo la controprova di quello che hai appena detto, hai fatto un'osservazione giustissima. A volte perdere sempre, perdi proprio l'abitudine a vincere. Sarei curioso di vedere Stafford, per dire, in una trade ai New England Patriots, perché attualmente i Patriots non hanno un quarterback titolare, o comunque lanciato in una squadra che ha ambizioni di un certo tipo, per vedere appunto come reagisce. I numeri li abbiamo letti, ci sono. Poi vedere come Matthew Stafford si comporterebbe in una squadra d'elite sarebbe una cosa veramente che stuzzica la mia curiosità. Ma andiamo, vai,
Posso intervenire,
scusami,
Francesco?
certo.
Hai detto, no, hai detto una cosa fantastica, nel senso che ai Patriots farebbe le onde Stafford, cioè è il giocatore che con Belichick, cadono anche i miei dubbi sulla mentalità, perché quella gliela dà Belichick, non c'è più bisogno che la porti lui alla squadra come magari ci sarebbe bisogno nel caso dei Vikings. Lì è Belichick che gli mette, cioè lo mette nelle condizioni di giocare clamorosamente bene, e in quel sistema. Non so quanto, magari sì, andrebbe aggiustato un pochino, ma col talento di Stafford, Belichick andrebbe a nozze, secondo me.
Bene, allora, la prossima scelta, più che una scelta, è un po' una provocazione, ma voglio fare un discorso un po' più ampio. La mia prossima scelta è Baker Mayfield, quarterback di Oklahoma, ve lo ricordate, 2 anni fa, prima scelta assoluta del draft, 25 anni, al momento ha un record di 12 vinte e 17 perse. Quindi non particolarmente felice, e ha firmato nel 2018 un contratto per 4 anni. Ha un rispettabilissimo quarterback rating di 85,9, e il mio punto è il seguente. Parliamo spesso, Ale, di soft rebuild e hard rebuild. L'hard rebuild è la cosiddetta procedura di tanking, della quale i Miami Dolphins sono i maestri indiscussi, visto che ne hanno una certa dimestichezza. Cos'è il soft rebuild e l'hard rebuild? Quando una squadra, perché magari il salary cap è arrivato troppo in alto, perché un ciclo si è concluso, anche perché magari l'età dei giocatori comincia ad avanzare, decide di ricostruire. Questa cosa si può fare praticamente tagliando via tutto e ricominciando da zero, un po' come hanno fatto i Jacksonville Jaguars, che a parte Leonard Fournette e qualcosa in difesa, praticamente non hanno più niente di quello che abbiamo visto negli anni passati. Oppure si può usare la tecnica dei Vikings del soft rebuild, nel senso che pian piano cominci a mandare via i veterani, i giocatori più pagati, i giocatori che comunque secondo te non sono completamente utili a quello che è il progetto, e rimpolpi la squadra con dei rookies che hanno dalla loro sia l'aspetto dell'età che quello del contratto. In tal, diciamo, vedendo le cose appunto da questo punto di vista che ho appena accennato, Baker Mayfield guadagna 9 milioni di dollari all'anno, ed è all'inizio del suo terzo anno. Come sapete, quindi avrà un terzo e quarto anno con un contratto da rookie, e poi la squadra ha la possibilità di estendere il contratto a un quinto anno, dove guadagnerà qualcosa in più, ma comunque di certo non i 21 che guadagna Kirk. Questo libererebbe ovviamente 12 milioni di dollari dal salary cap dei Vikings, e darebbe alla squadra un giocatore che, se diciamo, dovesse crescere all'interno della squadra insieme a tutti i giovani che sono arrivati e che stanno arrivando ai Vikings, a 7 anni meno di Kirk, e potrebbe essere un potenziale franchise quarterback. E avete notato che ho sottolineato, Ale, la parola potenziale. A te la parola.
Infatti con Baker Mayfield hai provato a tentarmi, ma non ci sei riuscito. Un giocatore che sì, ha potenziale, senza dubbio, ha dimostrato al college anche di avere attributi, di essere probabilmente capace di diventare, di portare quella mentalità di cui stiamo parlando da qualche minuto, qualche decina di minuto, però non mi convince, non mi convince perché non mi ispira fiducia, un'attitudine in questi primi 2 anni non mi ha proprio fatto credere che possa essere il giocatore che si prende in spalla una franchigia. Ti dico una cosa, se mi avessi proposto Josh Allen, probabilmente ti avrei detto, anzi, senza probabilmente, ti avrei detto sì, prendo Josh Allen, giocatore che mi piace tantissimo, che secondo me ha anche lui un grande futuro davanti, un grande potenziale quantomeno, e avrei detto di sì, mi prendo Josh Allen. Con Mayfield non ce la faccio, tengo ancora clamorosamente Kirk.
Concordo in toto, tra l'altro la cosa ti farà sorridere, ma nella lega di fantasy, dove abbiamo un certo numero di keeper ogni anno e nella quale, diciamo, nella quale partecipo da circa 20 anni, proprio quest'anno ho scambiato Baker Mayfield con Josh Allen, quindi ho sposato quella che è stata poi, diciamo, il tuo desiderio. Tra l'altro, hai menzionato Josh Allen, magari faremo un altro episodio dove andremo a guardare altri 7 quarterback, visto che Josh Allen non fa parte dell'elenco. Fa parte dell'elenco invece il prossimo QB, che è una, diciamo, una. È il protagonista di una storia d'amore con la tifoseria di Minneapolis che non si è mai conclusa. Sto ovviamente parlando di Teddy Bridgewater. 28 anni, 6 stagioni giocate. Ve lo ricordate bene, nel 2014 i Vikings fecero una trade-up per rientrare nel primo round e sceglierlo con l'ultima scelta del primo giro dall'Università di Louisville, 32esima scelta primo giro, Teddy Bridgewater nel 2020. Con l'approdo alla sua nuova squadra, Teddy Bridgewater ha firmato un contratto di 3 anni, in virtù del quale nella stagione che va a venire, Teddy causerà un salary cap hit di 14 milioni, 7 milioni in meno di Kirk e, lo ripeto, 4 anni in meno. Ve lo ricordate? Teddy era il prescelto da Spielman. Per il suo carattere, per il suo carisma, per la sua forza d'animo, per la sua personalità, per la sua capacità di entrare in addole e di avere immediatamente il rispetto e l'attenzione dei giocatori, era anche il prescelto di Zimmer, che alla fine se ne separa soltanto perché a Zimmer viene detto, forse in maniera un po' incauta, che dopo l'orribile infortunio riportato da Teddy in pre-season, Teddy non avrebbe più giocato a football e quindi la squadra, se non vado errato, procede con la trade che ci farà perdere la prima scelta dell'anno successivo con Philadelphia, che porterà a Minneapolis Sam Bradford.
Ecco,
Cosa mi dici di Teddy, Ale?
allora con Teddy il discorso si complica. Si complica perché? Perché si verrebbe a risparmiare, si avrebbe un giocatore più giovane, si avrebbe un giocatore che, a differenza di Mayfield, che secondo me non si sposa a livello di testa con Zimmer proprio assolutamente, invece Bridgewater si sposa anche a livello di testa con Spielman e con Zimmer. E io ho tantissima stima per Teddy, per quello che e ho sperato che potesse diventare il nostro franchise QB, a qualità che si adattano al tipo di gioco che hanno scelto i Vikings. Sinceramente, dire che sarebbe un upgrade non ce la faccio. Non ce la faccio perché sì, ha giocato bene quelle partite che ha giocato al posto di Breeze a New Orleans, però abbiamo sempre il problema che verrebbe colpito spesso e volentieri, secondo me, nel nostro attacco. E è vero, ha giocato, sembra che si sia rimesso in sesto, ma il dubbio che ci possa essere ancora un infortunio dietro l'angolo è vero che c'è per qualsiasi giocatore NFL, è vero che può capitare a tutti, l'abbiamo visto in una valanga di situazioni, però a me viene, cioè non sarei così convinto ad andare all in con Bridgewater per cambiare Kirk. A quel punto lì mi tengo Kirk e vedo come va con Kirk.
Concordo, anche perché scambieremmo il certo per l'incerto proprio per le osservazioni che hai appena fatto. Dovremo comunque prendere un giocatore che ha subito un infortunio molto grave e in più, onestamente, comunque io dei miglioramenti li ho visti quest'anno, in particolar modo con l'arrivo di Kubiak, con la nuova tipologia di attacco impiantata da Kubiak. Ho visto un Cousins nel 2019 molto meglio. Più ordinato, infatti poi ha prodotto anche delle statistiche migliori
Esatto.
rispetto al 2018, e questo c'è da dire, i Vikings, oltre che nella posizione del quarterback, anche a quella di offensive coordinator, ultimamente stanno facendo un po' il gioco delle sedie musicali e sembrerebbe che finalmente l'anno prossimo riusciranno a confermare tutto il pacchetto. Diciamo della parte offensiva, ovviamente vogliamo considerare la perdita di Stefanski a Cleveland, ma c'è da dire che comunque era Kubiak che in linea di massima impiantava il gioco offensivo dei Vikings, e quindi credo che Kirk non dovrebbe subire particolari scossoni, e credo e spero che andrà finalmente a confermare quanto di buono fatto l'anno scorso e, perché no, magari darci anche qualche insperata soddisfazione. Ale, andiamo verso la fine di questo episodio, ma ci manca ancora il settimo quarterback. E qui.
Certo che Francesco, prima del settimo, l'ho fatto diventare, per quanto mi riguarda, un kirkiscito. Nel
Eh
senso
sì.
che sono partito io col preconcetto, preconcetto probabilmente perché anch'io non sono un estimatore tout court di quello che ha portato finora Cousins, anche se l'anno scorso sei stato perfetto nell'analisi, è migliorato, è cresciuto e ha avuto ottime statistiche, però manca proprio quel quid a cui ti riferivi quando parlavi di Drew Brees, che è quello che ci si aspetta da un quarterback. Però effettivamente mi sono tenuto Kirk praticamente in tutti i casi, eccetto per Rodgers, se non vado errato. E quindi adesso vediamo chi mi proponi.
Eh sì, io sono un po' meno, come si dice, meno kirkista di te, ma sono comunque a tre sì e tre no, quindi per me questo sarà lo spartiacque tra un esito positivo o negativo dell'analisi di Kirk stasera, e ti vado a proporre il grande free agent di questa stagione, quel Tom Brady, oramai 43enne, 20 stagioni già giocate. Scelto, qualcuno lo avrà dimenticato, con la 199esima scelta al sesto giro del draft di ben 20 anni fa, e che insegue le yarde lanciate da Drew Brees, visto che comunque ne ha lanciate 74.571 in questi 20 anni. Rispetto a Drew Brees ha solo 6 touchdown pass in meno, 541, ma rispetto ai 237 intercetti di Drew, Tom Brady ne ha soltanto 179. Ha un quarterback rating di 97, che lo pone in questo momento al quinto posto all time giocatori in attività e non, e ha firmato un contratto di 2 anni in questa off-season, che lo porterà a percepire e ad andare ad intaccare quindi il salary cap di Tampa Bay 25 milioni di dollari.
Ah, non c'è bisogno di presentarlo. Ha 6 dita impegnate con degli anelli, Brady, quindi non c'è proprio bisogno. E in effetti un po' in difficoltà mi stai mettendo e mi trovo nelle stesse difficoltà in cui ero quando c'era Breeze. A maggior ragione abbiamo un giocatore che ti darebbe quel qualcosa in più a livello di mentalità che davvero solo i grandissimi come lui e Breeze, e probabilmente anche Rodgers della lista che abbiamo fatto, ci possono dare. Solo che, ed è un solo molto, molto, molto grande, legato proprio a quello che ti ho detto per Breeze. cioè con la nostra linea Brady dura un quarto, due quarti, tre quarti, forse una partita. Cioè, Brady l'anno scorso ha fatto tanta fatica, Brady non ha la mobilità che ha Breeze anche nella tasca, ha 43 anni. È vero che Kubiak ha fatto giocare e ha fatto vincere Peyton Manning a Denver in un'annata veramente complicata per Peyton Manning rispetto agli standard incredibili, pazzeschi a cui ci aveva abituato, però c'era una difesa stellare, difesa veramente incredibile. La nostra, secondo me, quest'anno che arriva, e anche forse l'anno prossimo, non sarà ai livelli di quella di, ma non so neanche, speriamo che ci arrivi, ma non è detto che ci arrivi ai livelli di quella Denver. Per me sarebbe proprio lasciare Brady al massacro. E non sai quanto mi faccia male dire che non prenderei Brady, perché veramente vedere Brady, vedere Breeze, vedere Rodgers con la maglia dei Vikings sarebbe un sogno se ce ne fossero le condizioni. Secondo me al giorno d'oggi non ci sono le condizioni purtroppo per sperare di vedere un Brady. Quindi tengo Kirk, amalo in cuore, tengo Kirk.
Devo dire che su questa valutazione io ho molte meno perplessità o molti meno dubbi, nel senso che sono certo di preferire Kirk, quindi per me è senz'altro Kirk. Credo che comunque i 43 anni di Brady prima o poi si faranno sentire quest'anno e si faranno già sentire in una squadra come Tampa Bay, quindi immagino che in una squadra come la nostra, con una linea come la nostra, ho chiuso per un attimino gli occhi mentre parlavi, Ale, e l'immagine di Pat Elflein scagliato contro Brady che cerca di arretrare nella tasca da qualche defensive tackle o defensive end in blitz mi ha fatto un attimino rabbrividire, quindi assolutamente per me Kirk, preferisco Kirk all'incognita Brady, anche perché c'è da dirlo, di incognita si parla.
Sì, assolutamente, infatti hai detto bene, resto dell'idea appunto che anche in questa circostanza, nonostante mi spiace, perché ripeto, vedere un campione mi piacerebbe in maglia vichinga, ma non lo vedrei proprio bene, anche se avrebbe tante armi a cui lanciare la palla, avrebbe dei running back capaci di portargli via la pressione, cosa che non ha avuto l'anno scorso, parliamoci chiaro, a New England. Lasciamo la Tampa, vediamo cosa fa Tampa con un grande allenatore d'attacco come Arians, con tantissime armi. Probabilmente è finito in un posto che è migliore del nostro, e noi stiamo, in questo caso, stiamo bene con Kirk.
Del resto, non è un mistero che gli anziani in America vanno a svernare in Florida nella fase finale della loro vita, quindi Brady non fa eccezione.
Ecco, c'è una cosa, Francesco, a proposito di Florida, che prima accennavi al tanking, secondo me è molto difficile in NFL. Sì, si può fare repulisti, che effettivamente è quello che ha fatto Miami, per esempio, ha fatto Jacksonville adesso, spazi via tutto, rifai tutto da capo, cambi general manager e lasci che il general manager lavori. Il tanking vero e proprio lo vedo difficile, ma questo è un ragionamento che ho fatto spesso in passato. Mentre nell'NBA è abbastanza fattibile, diciamo così, in NFL in troppi giocano per un contratto ogni partita, ognuna delle poche, che sono poche, 16 partite per un contratto, e l'abbiamo visto proprio con lo spirito che ha Miami quest'anno, dove sembrava che non dovessero, dopo le prime due o tre partite, sembrava non dovessero vincerne neanche una, perché avevano iniziato malissimo. Però poi sono giocatori che vogliono, devono provare a dimostrare qualcosa, anche il più scarso deve dimostrare qualcosa. E alla fine è difficile, piuttosto vedo più facile fare 0-16 con una squadra super disfunzionale che con una che parte radendo al suolo tutto. Le abbiamo viste quelle super disfunzionali. Abbiamo visto i Cleveland Browns, abbiamo visto i Detroit Lions, dove non funziona niente, c'è confusione, anche magari con dei giocatori più che accettabili. Il tanking è qualcosa che davvero faccio fatica a immaginare in NFL per i motivi che ti ho detto.
Sono pienamente d'accordo, anche perché la traslazione del talento dal college ai professionisti nel football credo che sia il più difficile da valutare, e quindi non hai neanche la certezza, arrivando alla prima scelta assoluta, che il giocatore che andrai a prendere ti risolleverà la squadra e te la metterà in direzione di marcia corretta. Quindi è un qualcosa di rischioso e che tra l'altro, un po' come per il discorso che facevi su Stafford, porta nella società, nel gruppo dei giocatori, della dirigenza, della tifoseria, della città, per voler proprio estremizzare il discorso, quella sensazione di abitudine alla sconfitta che secondo me adesso c'è a Miami. E che è difficile da scrollarsi da dosso, un po' come c'è a Detroit, un po' come c'è a Cleveland, se vogliamo, esatto, dal punto di vista, ovviamente parlo dell'aspetto football della città.
Certo, dopo poi ci sono i casi fortunati, nel senso che quando Indianapolis perse tutte buona parte delle partite dell'anno e si trovò Peyton Manning alla numero uno perché sapevano che usciva Peyton Manning, è chiaro che era un giocatore completamente fuori da ogni logica, ma lo si sapeva, come lo stesso Andrew Luck, altro giocatore fuori da ogni logica, ma sono delle eccezioni, ne parliamo di uno ogni 10-15 anni, cioè, e poi non è detto che riescano, perché il draft l'abbiamo analizzato da poco, sia quello dei Vikings sia quello generale. Quando abbiamo commentato le scelte in diretta, lo sappiamo, una scienza inesatta. Francesco, quanto abbiamo tenuto? Siamo stati troppo lunghi? Siamo andati oltre?
Siamo andati 1:10, quindi diciamo che i nostri
Porca miseria.
standard li abbiamo confermati, ma stasera veramente c'era da dire tante cose, però effettivamente siamo andati abbastanza in là con la durata, quindi Ale, ti cedo la parola per i saluti e la presentazione del nuovo podcast che registreremo nei prossimi giorni e la chiusura.
Intanto Francesco ti ringrazio come sempre per la compagnia, per avermi fatto parlare anche questa sera di Minnesota Vikings e oltre al podcast che registreremo con i nostri ospiti che torneranno perché lo sappiamo che vi sono mancati Gabriele Greco, Simone Vicentini e Antonello Morfeo Di Filippo, vi sono mancati sicuramente, quindi li ritroveremo la prossima settimana, parleremo di attacco, analizzeremo reparto per reparto l'attacco dei gialloviola, l'attacco dei Vikings. Io poi ti faccio una proposta in chiusura e ringraziando innanzitutto Cutting Edge Radio che ci ospita, chi ha scaricato le prime due puntate del podcast, per quello che mi riguarda anche Adol Magazine che mi lascia sempre la possibilità di scrivere, tutti voi che siete in ascolto, le pagine e i lettori attivissimi a Minnesota Vikings Italia e nel gruppo, sia nel gruppo che sulla pagina, dove vi invitiamo a scriverci per fare domande, per chiederci informazioni, precisazioni, tutto quello che volete, scriveteci, noi vi risponderemo. Ti faccio una proposta, salutando tutti gli ascoltatori giallo-viola con un magico skol. Faremo una puntata anche per i bidonacci che abbiamo visto da quarterback, da Sean Salisbury a Joe Webb, da Christian Ponder a Josh Freeman, da Todd Bowman a Spergon Wynn, Brooks Bollinger. Ne abbiamo visti purtroppo anche ai playoff. Me la fai fare una puntata? La facciamo?
Va bene, facciamo allora la promessa che di fare una puntata sui bidoni quarterback dei Vikings va bene, sicuramente faticheremo a contenerla entro 1:10 perché se per fare un Mount Rushmore c'è voluto quello che c'è voluto e già se fosse stato esteso a 5 quarterback avreste avuto difficoltà, trovarne 5, ma che dico 5, 10
Esatto.
che ci hanno fatto venire voglia di cambiare canale, Ale, non dovrebbe essere difficile, specie per noi, magari un po' più in là con gli anni. Quindi io sono con te nel salutare tutte le persone che ci seguono, che scaricano il nostro podcast e li ringraziamo. Chiediamo ovviamente a tutti di dare un'occhiata a Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o i link che troverete sulla pagina e sul gruppo Facebook di Minnesota Vikings Italia, sul sito Cutting Edge ovviamente se volete. Siamo, se non vado errato, ne parlavamo prima, a 320 download per i primi due episodi e questi sono numeri che sono numeri che fanno venire quasi un po' di mancamento, un po' di gambe che tremano perché sono comunque numeri che non ci aspettavamo. E vi ringraziamo tutti. Quindi non mi resta che dare a tutti voi, salutare Ale Taraschi e dare a tutti voi l'appuntamento per il prossimo episodio di Purple Valhalla. Skol!